con me in studio. Benvenuto, professore.
Grazie, grazie a tutti.
Professore, lei sarà la nostra guida per le prossime puntate e non potevamo fare una scelta migliore dal momento che lei ha già firmato un progetto molto importante. Il suo libro, Ragazzi, che Costituzione, che tra l'altro ha dato il titolo al nostro ciclo di puntate, ha proprio lo scopo di avvicinare i giovani alla nostra carta.
Sì, è proprio così, è un testo pensato per i ragazzi delle scuole superiori, in particolare per gli ultimi anni delle scuole superiori, per, diciamo così, avvicinarli alla lettura e allo studio della Costituzione.
E naturalmente non potevano mancare i nostri giovani reporter, che tra l'altro potreste anche essere voi, basta prenotarsi per poter partecipare alle nostre puntate, ma lo spiegheremo con calma più tardi. Adesso do il benvenuto a Riccardo, che frequenta il penultimo anno del liceo classico Augusto di Roma. Ciao Riccardo.
Buon pomeriggio a tutti.
E Caterina, che invece è iscritta al secondo anno della facoltà di archeologia alla Sapienza di Roma. Ciao Caterina.
Esatto, ciao a tutti.
Bene, saluti e convenevoli conclusi, è arrivato il momento di spiegare un attimino il meccanismo di queste puntate che, come ricordo, non saranno affatto una lezione tradizionale, ma anzi saranno molto molto particolari. Dunque, scelto un tema, un aspetto particolare della nostra Costituzione, sarete voi a fare le domande al professore o venendo qui in studio con me o connettendovi tramite Skype o anche chiamando al telefono. Bene, è il momento di entrare nel vivo della trasmissione, infatti io sto per porre al professore una domanda da $1 milioni, però prima ci fermiamo un attimo ascoltando una bellissima canzone di Guccini, ovvero Auschwitz. A tra poco.
Sono morto con altri 100. Sono morto, ero bambino, passato per il camino, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento. E adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio, è strano. Non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento. Io chiedo come può l'uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento. Ma ancora tuona il cannone, e ancora non è contento, sangue la bestia umana, e ancora
Ed eccoci tornati in studio, sempre sulle frequenze di Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono e qui con me in studio Caterina, Riccardo e il professor Panizza. Dunque, professore, ci eravamo lasciati con una domanda da un milione di dollari come promessa o come minaccia. Che cos'è il costituzionalismo?
Diciamo che è la domanda alla quale uno non vorrebbe rispondere nella mia posizione. Il costituzionalismo, nel senso in cui noi ne parliamo e lo intendiamo, in realtà è un fenomeno abbastanza recente, ha una sua sorta di data di nascita, che è la fine del Settecento. In particolare si registrano in quel momento storico alcuni avvenimenti in paesi importanti come l'esperienza inglese, quella francese, quella nordamericana, in cui vengono poste le basi per intendere l'idea della Costituzione in un senso moderno, potremmo dire. Ecco perché parlare di costituzionalismo significa affrontare un po' le vicende storiche della fine del Settecento e gli esiti che hanno prodotto sulla scienza del diritto, in particolare sulla scienza del diritto costituzionale.
E fra questi tre filoni che lei ha abbozzato, quali sono le differenze che intercorrono fra i tre?
Diciamo che ogni paese ha avuto la sua storia inevitabilmente. Se noi prendiamo per esempio l'esperienza inglese, la storia anche con più lunga tradizione, addirittura ancora oggi dell'Inghilterra si parla come di un testo, di un paese che non ha un suo testo costituzionale, una costituzione vera e propria. Però l'esperienza inglese è forse una di quelle più importanti, perché nell'evoluzione nel corso dei secoli ha consentito di vedere come sia sempre stato fatto uno sforzo di arrivare al rispetto di regole condivise da parte di quel popolo, e questo è profondamente importante per l'idea stessa della Costituzione. L'Inghilterra quindi ha dato questo suo contributo di limitazione del potere, l'idea di poter limitare il potere e di dover limitare il potere. Però l'esperienza inglese non è l'unica, come accennavamo, anche per esempio quella del Nord America e anche quella francese sono straordinariamente importanti. Tutte e due, sia quella nordamericana che quella francese, ci mettono a loro volta in risalto un dato importante, quello della tutela dei diritti individuali. È questo un elemento importante per cogliere il perché nasce la Costituzione, nel senso in cui noi moderni parliamo di Costituzione.
Certo, a questo proposito io vorrei un attimo fermarmi su l'esempio francese, perché nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 c'è un aspetto molto importante da valutare, che adesso il professore ci dirà. Ricordiamo al volo le coordinate storiche: siamo nel 1789, quindi all'indomani della Rivoluzione francese, l'Assemblea Nazionale Costituente decide di assegnare ad una speciale commissione di 5 membri il compito di stilare appunto una Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. L'obiettivo era quello di passare dalla monarchia assoluta dell'Ancien Régime ad una monarchia costituzionale. Ecco, professore, proprio all'interno della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino c'è in qualche modo la garanzia della stessa Costituzione.
Sì, lì si dà addirittura una sorta di definizione, che poi è una definizione comunemente accettata di cosa voglia dire Costituzione. Ecco, secondo l'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, per aversi Costituzione occorrono fondamentalmente due cose, che poi sono i pilastri del moderno costituzionalismo, vale a dire la tutela dei diritti da un lato, la tutela dei diritti dell'individuo, della persona umana, e dall'altro lato l'idea che il potere debba essere limitato, l'idea che il potere debba essere suddiviso tra più centri che detengono il potere stesso e che in qualche modo sono in grado di controllarsi reciprocamente. Ecco quindi i due pilastri del costituzionalismo in senso moderno: tutela dei diritti individuali da un lato, distribuzione del potere e controllo tra i poteri dall'altro.
Non crede che inizialmente sia stato prediletto, diciamo, il secondo pilastro del costituzionalismo?
Sì, questo effettivamente è vero, nel senso che nella storia delle costituzioni, più in generale nella storia degli stati, degli ordinamenti, l'accento è sempre stato posto sul potere, su chi esercita il potere e come eventualmente possa essere esercitato, suddiviso, controllato il potere. La scoperta dei diritti e la scoperta dei diritti individuali, se vogliamo, è un pochettino più tarda e non a caso è un secondo elemento delle Costituzioni che noi non sempre troviamo nei primi tentativi di Costituzione dopo l'esperienza del Settecento e dell'Ottocento. Anzi, questo potremmo dire che è uno degli elementi che diversificano più nettamente le Costituzioni nei vari periodi storici in cui poi noi le possiamo studiare.
E noi adesso quindi abbiamo fissato questa sorta di compleanno del costituzionalismo, però prende qualcosa dalle esperienze passate, cioè nasce in maniera totalmente innovativa oppure si radica in delle tradizioni che invece hanno un loro solco ed una loro tradizione appunto passata?
Sì, di Costituzione in realtà si parla da ben prima del Settecento e potremmo dire da migliaia di anni si parla di Costituzione, anche se in significati, ripeto, anche abbastanza diversi rispetto a quelli che noi oggi conosciamo. Indubbiamente anche nell'ambito del diritto costituzionale, per così dire, nulla si crea e nulla
si
in
distrugge.
Qualche modo si distrugge, insomma. Quindi ci sono sicuramente dei momenti storici anche che vanno ben più in là rispetto a quelli ai quali noi abbiamo fatto riferimento, che sono molto utili, soprattutto però, come si diceva prima, con riguardo alla distribuzione del potere, al chi esercita il potere e come questo possa essere in qualche misura controllato. Se vogliamo, è stata una scoperta un po' più recente quella di attribuire rilievo all'essere umano, all'individuo, e a caratterizzare le costituzioni come qualcosa che debba prestare tutela ai diritti dell'individuo. Questo, se vogliamo, è un elemento che fa la sua comparsa un po' più tardi nella storia del costituzionalismo.
Beh, forse servivano eventi forti come quello appunto dei campi di concentramento nella Seconda Guerra Mondiale per, diciamo, dare più importanza al primo pilastro di cui lei parlava precedentemente.
Sì, sì, se noi mettiamo a confronto per esempio i due testi costituzionali che la storia del nostro paese ha conosciuto, vale a dire lo Statuto Albertino per un verso come tipica Costituzione dell'Ottocento e la Costituzione Repubblicana come tipico esempio di Costituzione del Novecento, le differenze non sono poche, non sono di poco conto, in particolare proprio per la sfera dei diritti.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che lo Statuto Albertino prende il nome chiaramente dal re che lo promulgò, Carlo Alberto di Savoia, promulgato nel 1848, il 4 marzo, e che divenne, come viene definito dallo stesso re, legge fondamentale ed irrevocabile della monarchia, in quel momento chiaramente del regno di Sardegna e di Piemonte. Nel 1861 divenne la carta fondamentale dell'Italia Unita e rimase tale fino alla nostra appunto Costituzione Repubblicana. Quindi quali sono, professore, queste differenze tra le due carte costituzionali?
Se noi mettiamo a confronto lo Statuto Albertino e la Costituzione Repubblicana, vediamo, e il dato è di immediata evidenza, che lo Statuto Albertino contiene pochissime disposizioni in tema di diritti del cittadino, sono 7-8 articoli, quindi un numero straordinariamente limitato. Se poi si vanno a leggere, non solo molti di quegli articoli parlano in realtà dei doveri più che dei diritti del cittadino, ma anche notiamo come manchino tutta una serie di diritti e di garanzie che per noi oggi sono assolutamente scontate. Quindi l'esempio dello Statuto Albertino è un esempio di una Costituzione, tra virgolette, dell'Ottocento, che poco risalto dava ai diritti individuali.
E invece nel Novecento, quindi, come si afferma questo?
Sì, si afferma nel Novecento, in realtà si afferma soprattutto all'esito del secondo conflitto mondiale nel Novecento, nel senso che chiaramente, come veniva detto prima, c'è una cesura storica, inevitabilmente, che è rappresentata dal secondo conflitto mondiale. Quello che gli stati apprendono, tra virgolette, da quella tragica esperienza è che debba essere valorizzata molto più di quanto non fosse in passato la persona umana. In questo senso anche la nostra Costituzione, la Costituzione del 1948, testimonia, rappresenta uno degli esempi migliori, se vogliamo, di valorizzazione della persona umana, dell'individuo, e cosa che forse fino a quel momento era rimasta un po' più in ombra, anche perché appunto sono le vicende storiche di quel contesto che aiutano a ripensare la categoria dei diritti individuali.
Quindi c'è anche una sorta di reazione al fascismo inteso come un movimento storico che comunque caratterizzò quegli anni, e quindi una volta abbattuto si rivalutò in qualche modo non solo la società ma anche il ruolo dell'individuo stesso nella...
Assolutamente sì, direi che la nostra Costituzione è un testo estremamente complesso. La caratteristica di questo testo però, che oltre a guardare al futuro, perché era una Costituzione che indicava tanti obiettivi da raggiungere, non manca anche di prendere una posizione netta rispetto alle vicende del passato. Ci sono una serie di articoli nella nostra Costituzione che testimoniano il ripudio dell'esperienza fascista, il ripudio dell'esperienza bellica nella quale il paese era stato portato, e che tendono a valorizzare ovviamente principi come quello dei diritti inviolabili dell'individuo e dell'eguaglianza tra tutti i cittadini.
Ecco, proprio a proposito di questo, direi che tra poco noi entreremo proprio nel vivo della nostra Carta Costituzionale, perché abbiamo deciso di dare lettura di alcuni articoli molto importanti volta per volta, e in questo caso saranno proprio quelli di cui stavamo parlando adesso. Però prima abbiamo voluto far scegliere al nostro professore una canzone per ogni puntata, e allora partiamo da
Blowing in the Wind di Dylan, anche perché credo che rappresenti, come così al meglio forse non si poteva fare, l'aspirazione alla libertà, l'aspirazione alla tutela e alla valorizzazione dell'essere umano con le sue caratteristiche.
Benissimo, e allora un po' di musica, tra poco.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. We'll be right back. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Dodicesima disposizione transitoria e finale.
È vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48 sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
Articolo 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.
Articolo 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
Eccoci tornati in studio dopo questa lunga pausa. Abbiamo ascoltato Blowing in the Wind, una splendida canzone di Bob Dylan, e a seguire abbiamo ascoltato alcuni importanti articoli della Costituzione, vero Riccardo?
Sì, sono quattro articoli che possiamo definire anche basilari per la società di oggi, però diciamo in Italia oggi purtroppo questi articoli non sono proprio presi alla lettera, perché come sappiamo purtroppo la Costituzione c'è, ma le leggi raramente vengono fatte rispettare come andrebbero fatte rispettare. Per esempio, riguardo al primo che abbiamo letto, dove si nega il fascismo in qualsiasi forma politica, mi sembra che comunque purtroppo ci siano rimaste delle piccole, diciamo, comunità di fascisti che tutt'oggi purtroppo operano in, anche in città come Roma, come abbiamo visto quest'estate in vari episodi contro gli omosessuali, e questo andrebbe condannato maggiormente, a mio avviso. Vorrei chiederle, non andrebbero fatti rispettare di più?
Dunque, gli articoli della Costituzione, come sapete, sono un po' dei principi ai quali si deve ispirare un ordinamento. Non sempre hanno la capacità di offrire delle regole dettagliate di condotta, per così dire, cioè dovrebbero indicarci la strada, dovrebbero darci dei principi da osservare. Con riguardo a quello del fascismo al quale tu ti riferivi prima, consideriamo che ovviamente la Costituzione fu scritta nel 47, quindi era viva l'esperienza del fascismo, e sentì il bisogno di inserire una disposizione per l'appunto transitoria e finale, nella quale condannare quell'esperienza per il passato, ma anche impedire che per il futuro futuro ci fosse una riorganizzazione di quel partito che aveva prodotto tutta quella serie di fattori che ben conosciamo. Quindi era il segno di un tentativo di, per così dire, ribellarsi a quel passato e di rinnegare quell'esperienza del passato. Certo, sta a noi poi, e sta, diciamo così, agli anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione, evitare non solo la ricostituzione del partito fascista, ma anche evitare episodi che possano in qualche modo così ricollegarsi a certe ispirazioni ideali che sicuramente hanno prodotto guasti e danni nel nostro paese.
Io invece volevo ricollegarmi all'articolo che fa menzione dell'assenza, o quantomeno appunto della voluta non distinzione fra razze, sessi, religioni. Ovviamente quando la Costituzione fu scritta non c'erano i problemi di immigrazione che noi viviamo oggi, e quindi volevo chiederle, secondo lei, come deve essere adattata oggi con le esigenze che comunque sono cambiate in questi anni? Come questo articolo si deve modellare, si deve in qualche modo plasmare sulla società di oggi?
L'articolo 3 della nostra Costituzione spesso viene definito un po' la supernorma dell'ordinamento giuridico, nel senso che è un principio talmente basilare che non potremmo immaginare una Costituzione e la nostra Costituzione senza quell'articolo. È vero quello che osservi, nel senso che quando fu scritto i problemi erano sicuramente diversi rispetto a quelli di oggi, però già la Costituzione nel 48 ha voluto indicare alcune categorie particolari, quella del sesso, della razza, della lingua e altre che sono ricordate nell'articolo 3, come dei divieti espressi di discriminazione. Come dire, i nostri costituenti hanno voluto mettere un po' un campanello d'allarme. Attenzione, quando vedrete qualcosa fatto dal legislatore, fatto dal governo, fatto da chi ha il potere, che prende come punto di riferimento quei fattori, ecco, attenzione, perché lì si può nascondere la discriminazione. Non dimentichiamoci che il nostro paese, pochi anni prima dell'ingresso nel secondo conflitto mondiale, si è macchiato di quella responsabilità assai grave che furono le leggi razziali, che ancora oggi, diciamo così, suscitano profondi sentimenti di indignazione in ciascuno di noi al solo pensarci.
Ricordiamo infatti che le leggi razziali varate alla fine degli anni 30 dal regime fascista prevedevano gravi, gravissime discriminazioni ai danni della popolazione ebraica. Per citare soltanto alcune limitazioni, il divieto di matrimonio con persone cristiane, per l'appunto, il divieto di accesso alla pubblica amministrazione e alla professione di notaio piuttosto che di giornalista, e anche l'istituzione di scuole soltanto appunto per ebrei.
Si parla di pari dignità sociale, ma non crede che recentemente soprattutto andrebbe, diciamo, rivisto questo articolo, nel senso, specialmente all'interno della politica? Non mi sembra proprio che sia così.
Beh, quello era un principio, tra l'altro, che viene un po' trascurato nella lettura anche dell'articolo 3 della nostra Costituzione. Si tende molto ad accentuare il profilo dell'eguaglianza nei suoi significati di eguaglianza formale, di eguaglianza sostanziale. Si dà un po' meno spazio all'interpretazione di quel pari dignità sociale. In realtà è importante, perché la nostra Costituzione anche su questo punto voleva rompere con l'esperienza del passato. Pensiamo ad esempio al fatto che una delle altre disposizioni, che noi oggi non abbiamo letto per brevità, fa riferimento ai titoli nobiliari, al fatto che non potessero più essere... Ecco, quello era un fattore che nella nostra società di quegli anni poteva rappresentare un fattore di forte discriminazione, addirittura un fattore che poteva indurre a rappresentare cittadini di serie A e cittadini di serie B. Il principio della pari dignità sociale è l'esatta antitesi di tutto questo, è l'idea che tutti i cittadini hanno la stessa dignità indipendentemente da quei fattori che possono produrre delle normali differenze tra gli individui.
Tutti i cittadini hanno pari dignità e ogni ostacolo quindi si frapponga alla loro dignità, alla loro libertà di manovra e di desiderio, quindi di raggiungimento dei propri obiettivi, deve essere in qualche modo superato. Secondo lei qual è l'ostacolo maggiore che i nostri cittadini incontrano oggi e che cosa dovrebbe fare lo Stato per cercare di arginarlo, se non proprio eliminarlo in maniera più radicale?
La parte a cui ti riferisci è il cosiddetto secondo comma dell'articolo 3 della nostra Costituzione. Rappresenta lì l'idea forte dell'eguaglianza non solo in senso formale ma in senso sostanziale. Cosa significa questo termine? Significa che è proprio compito, notate il termine, compito della Repubblica, rimuovere quali ostacoli che possono impedire l'eguaglianza. Lo si dice molto chiaramente, ostacoli di tipo economico e ostacoli di tipo sociale. Beh, insomma, credo che anche la realtà che noi oggi viviamo con la gravissima crisi economica testimoni, se ce ne fosse stato ancora bisogno, che sono quelli gli ostacoli che possono impedire una piena eguaglianza e uno sviluppo da parte di tutti e una realizzazione da parte di tutti gli individui.
Il fatto di aver voluto rompere con il passato, con questa Costituzione, non ha forse distolto anche da altre varie tematiche che forse nella Costituzione sono state trattate in minor modo?
No, non direi questo. In realtà la nostra Costituzione, come dicevo, è una reazione al passato, ma è anche una diciamo così, Costituzione che guarda al futuro. Noi diciamo che la nostra Costituzione non era tanto un bilancio dell'esistente quanto un'indicazione di programmi per l'avvenire. Ebbene, molti degli articoli della nostra Costituzione in qualche modo erano lungimiranti, nel senso che attendevano attuazione dai tempi che sarebbero venuti. Certo, il momento storico in cui la Costituzione nasce ovviamente ha condizionato anche alcuni dei suoi articoli e delle sue disposizioni.
Positivo, credo.
Sicuramente, diciamo che è un mix equilibrato di un occhio al passato e anche uno sguardo al futuro.
Benissimo, è arrivato il momento di prenderci un'altra pausa e l'altra canzone invece stavolta la sceglie Riccardo.
Sì, Child in Time dei Deep Purple. E Deep Purple sono stati portavoce, specialmente negli anni 70 e 60, del porsi contro la guerra e qualsiasi forma di questa. Loro hanno sempre detto che nelle loro canzoni c'era appunto testi profondi, appunto perché avevano qualcosa contro cui combattere. Questo oggi non c'è nella musica e questo rende Deep Purple un grandissimo gruppo, come questa canzone.
Benissimo, andiamo ad ascoltarla.
Thank you.
Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono, in cui studio con me Riccardo, Caterina e il professor Panizza. Allora, è arrivato il momento del nostro approfondimento e abbiamo deciso di dedicare questo piccolo spazio a una legge costituzionale del 2007 che ha modificato un articolo della nostra Costituzione, in particolare l'articolo 27. Allora io chiederei al professore di spiegarci un pochino di cosa si tratta e come qual è stato il clima, insomma, in cui è nata questa modifica.
Sì, è una legge importante, una legge costituzionale che ha ritoccato, anche se con un intervento molto modesto dal punto di vista così del diritto normativo, l'articolo 27 della nostra Costituzione. In che cosa è consistito l'intervento? Nel togliere il riferimento alla pena di morte come possibile in determinati casi. Oggi come oggi il nostro articolo 27 dice che non è ammessa la pena di morte, basta, non aggiunge null'altro. Prima c'era una frase che consentiva, sia pure a livello teorico e così in ipotesi assolutamente marginali, di far ricorso a questo strumento. E credo che sia importante anche da un punto di vista simbolico il fatto che si sia voluto togliere dalla Costituzione la possibilità anche solo remota, ipotetica, di ricorrere alla pena di morte. Ed è importante che questa legge costituzionale del 2007 sia stata approvata con un larghissimo consenso da parte di tutte le forze politiche, nonostante, non dimentichiamocelo, fosse un momento di forte contrapposizione tra gli schieramenti. Quindi è il senso che quando ci sono obiettivi importanti in Parlamento si possono trovare accordi e arrivare a soluzioni largamente condivise.
Però, diciamo, volendo mettere la pulce nell'orecchio, non è un po' particolare che comunque, ad esempio, con un brevissimo flashback storico, l'Italia si rese già protagonista nel 1786 con il Granducato di Toscana come primo stato che abolì la pena di morte. E allora non è un po' un paradosso che, essendo stati così anticipatori, così progressisti quasi nel Settecento, ci siamo tra virgolette ridotti solo al 2007 ad abolire questa, seppur simbolica, seppur remota, però insomma... Tutto quello che sembra remoto poi purtroppo spesso magari non così lontano e distante non è.
No, sottolinei un aspetto importante. Indubbiamente il dibattito sulla pena di morte, come tutti noi sappiamo, è un dibattito prolungatissimo e purtroppo è un tema sul quale ancora non c'è l'accordo da parte di tutti gli stati per arrivare a una soluzione condivisa che sia quella di eliminare questo strumento tra gli strumenti a disposizione degli stati. E non dimentichiamo anche il momento storico nel quale questa legge costituzionale è stata approvata. L'Italia si stava facendo portatrice proprio in quei mesi di una campagna di moratoria a livello internazionale anche nei confronti di quei paesi che purtroppo ancora fanno uso di questo strumento. Quindi diciamo che nel momento in cui ti fai portatore verso la comunità internazionale di un certo obiettivo si è voluto, ripeto, anche simbolicamente dare il senso di un abbandono totale e definitivo di quello strumento. È vero, forse potevamo arrivarci anche prima, ma si sa, alle volte ci sono contingenze storiche che fanno passare in secondo ordine certi problemi.
Meglio tardi che mai.
Esatto,
sicuramente.
Stavo dicendo la stessa cosa. E adesso è arrivato il momento invece dedicato alle parole chiave. Adesso mi spiego bene. Nel corso di queste puntate sicuramente parleremo di argomenti importanti e tireremo fuori delle parole chiave che hanno una portata fondamentale. E quindi, per sintetizzare il senso di questi termini, abbiamo deciso di creare un piccolo spazio che alla fine di queste puntate costituirà una sorta di vocabolario minimo a vostra disposizione, a vostro uso e consumo. Quali sono le parole di oggi, Riccardo?
Ah, sono tre parole apparentemente semplici, ma con un grandissimo significato, come diritto, popolo e repubblica.
Il termine diritto viene utilizzato in due diversi modi per indicare o il diritto oggettivo, l'ordinamento giuridico nel suo complesso, o una situazione giuridica soggettiva consistente in una facoltà per il soggetto. In questo senso il diritto oggettivo è la regola oggettivamente intesa che disciplina l'esistenza del gruppo di riferimento. La storia della filosofia del diritto ha conosciuto diversi modi di interpretare il rapporto fra diritto e altri sistemi normativi, come può essere l'etica, la morale. Alcune chiavi di lettura hanno accentuato l'autonomia del diritto da questi sistemi normativi, altre invece il nesso fra giustizia e diritto, scorgendo il fondamento così della validità delle norme nella loro conformità a giustizia. In questo senso si è soliti distinguere fra jus naturalisti e jus positivisti come due categorie, intendendo con i primi gli autori che riconoscono l'esistenza di un diritto naturale e razionale che deriva dalla ragione e che è universalmente valido, considerato il fondamento di ogni diritto civile. Con i secondi, invece, quegli autori che concepiscono come diritto solo l'insieme di quelle norme poste dal sovrano o dal legislatore.
Popolo.
Popolo è un termine che va distinto da altri in qualche modo simili, come per esempio popolazione, che si limita a definire un insieme di persone che hanno una relazione materiale con un certo territorio di residenza. La nozione di popolo implica che il gruppo di soggetti che ne fanno parte sia tendenzialmente omogeneo, vale a dire che condividano determinate caratteristiche che possono essere giuridiche, formali, costitutive. da non confondere con il termine nazione, che rappresenta una collettività in qualche misura uniforme dalla consapevole comunanza di cultura, tradizioni e radici storiche, il popolo è composto da quei soggetti che, in possesso dello status di cittadini, formano parte di un rapporto identitario con lo stato di appartenenza, rispetto al quale esercitano la propria sovranità attraverso i meccanismi propri della rappresentanza.
E infine abbiamo Repubblica, parola di chiare origini latine.
Repubblica, res publica, è una, soprattutto quella italiana, è una repubblica parlamentare. Si è instaurata con il referendum del 2 giugno del 46 e non a caso quella data rappresenta la data in cui si celebra annualmente la festa della Repubblica Italiana. La Costituzione italiana individua nel mantenimento della forma repubblicana addirittura un limite alla revisione costituzionale. Nella nostra Costituzione il termine è oggetto di frequente impiego nella parte dedicata ai principi fondamentali. Dall'articolo 1, che individua nella funzione lavorativa dell'uomo il fondamento stesso della Repubblica, ad una serie di articoli in cui esso è spesso invocato quale soggetto che riconosce diritti preesistenti alla sua nascita. Accanto all'aspetto del riconoscimento di alcuni diritti si colloca non di rado il profilo della promozione, vale a dire che oltre alla formula la Repubblica riconosce, è infatti possibile trovare quella più ampia, la Repubblica riconosce e promuove, o addirittura la versione la Repubblica promuove.
E siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio Riccardo e Caterina per essere stati qui con me.
Grazie.
Ciao a tutti.
Te.
E naturalmente il nostro ospite d'eccezione, il professor Saulle Panizza, grazie.
Grazie a voi.
Prima di salutarvi però devo ricordarvi alcune coordinate. Il libro Ragazzi, che Costituzione? Elementi di cittadinanza e Costituzione del professor Saulle Panizza, edito da Plus, è giunto alla sua seconda edizione. E ancora il nostro sito internet www.radiojeans.net, sul quale potrete ascoltare e riascoltare e scaricare tutte le trasmissioni. Infine il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, al quale vi invito ad iscrivervi. È davvero tutto, Chiara Falcone vi saluta e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ragazzi, grazie!